Allora, parto dalla tua ultima osservazione, così problematizziamo anche la cosa. Il punto di vista dal quale guardo io e al quale conclusivamente con queste brevi annotazioni accederò è questo. Mi pare che siamo in una fase nella quale, più che la creazione del consenso, il problema è come si organizza democraticamente il consenso. Ossia, io credo che siamo in una fase nella quale, dopo mezzo secolo quasi di discorso a partire dalla governabilità, sarebbe anche opportuno chiederci come si esercita democraticamente la governabilità. Parto dal mio cruccio, ma anche le cose che tu hai scritto qui mi portano, sono partito dalla conclusione, ecco, chiarendo il punto di vista. Io credo che il problema di questa fase che stiamo attraversando non è tanto vincere, ma vincere democraticamente. Le vittorie non democratiche, dal mio punto di vista, sono vittorie di Pirro. E quindi abbiamo un grosso problema della democrazia, anche dal punto di vista dei soggetti e non soltanto delle regole. Noi abbiamo passato dai tempi, quantomeno dei referendum con Mariotto Segni, il nostro tempo è anche correttamente. Io ci misi le acque in questo gioco, ci mettemmo la faccia, come si usa dire, non tanto bene oggi, e il problema è che non basta continuare a ridisegnare il campo e le regole, che tipo di soggetti, come aiutiamo a costruirli, a ricostruirli, diversi da quelli del passato, e però non basta che siano nuovi, bisogna che siano pieni di democrazia, perché il nuovo può essere anche vuoto. Da questo punto di vista, e questo è il cruccio, lo butto lì, che mi porto dietro in questa fase, a partire da questo punto di vista cercherò di proporre due o tre osservazioni sul Natoli pensiero, perché si tratta di un Natoli pensiero, c'è un Natoli pensiero al quale non soltanto il Circolo Dossetti fa riferimento, credo di non usare nessuna piaggeria, eccetera, dicendo che il vero filosofo dei comportamenti pubblici, quindi filosofo morale in questo senso, di riferimento è Salvatore Natoli. Quindi parto da qui. Questo libro che sintetizza tutta una serie di altri interventi e che già conoscevo, che avevo studiato, e quindi guardo anche da questo punto di vista. Allora, la prima parte del mio intervento è la leggo scritta che faccio prima, perché l'ho messa giù, poi altri due punti invece, come dire, più abbraccio. La diagnosi di Salvatore ha un grande merito, quello dichiarato dello sguardo lungo, ossia di tenersi lontano dal congiunturalismo e dal sondaggismo, dai quali siamo immersi, abbiamo ogni giorno un nuovo dato, una nuova notizia che non ci aiutano a capire. Questa è la situazione del cittadino medio italiano. Questo serve per l'economia e questo serve anche per la politica, per l'economia. Tutti quegli istogrammi, tutti da due anni, dall'inizio della crisi, anni, stanno copiando il metodo che in Italia usava nel giornalismo Il Sole 24 Ore, ecco, e presentano tabelle, eccetera, eccetera. In effetti, per il fruitore, per il consumatore, per lo spettatore, per il lettore, in genere si tratta di pillole di depressione. Dopodiché, nel corso della trasmissione o dell'articolo, alla fine ti dicono però una ripresina è dietro l'angolo, per cui tutti ci siamo fatti la nuova concezione geopolitica che il mondo non sia rotondo ma fatto a spigolo, ossia c'è un angolo per ogni ripresina che non si riesce mai a vedere. Questa è la situazione, per cui avere uno sguardo lungo, diciamo meglio, riprendere il senso della storia e la sua profondità per guardare i problemi della congiuntura, mi pare il punto di vista esatto e utile dal quale Salvatore si è posto, al punto che questo sguardo gli permette anche di recuperare con un respiro maggiore le sociologie. Arriva a dire nelle prime pagine di questo testo, se non addirittura nella prima, che anche Guicciardini in fondo fa della grande sociologia facendo la cronaca dei suoi tempi. Il problema è che abbiamo tante sociologie, ma tutte piccole, perché non hanno il senso della storia. Tecnicismi, congiunturalismi che ci aiutano poco, che soprattutto non ci offrono quelle chiavi inglesi che ci permettano di smontare la realtà e di guardarci dentro. È per questo allora che Salvatore sceglie la storia come lungo periodo nel quale si radunano le grandi trasformazioni e quei processi cumulativi in grado di creare le mentalità che sopravvivono ai cicli politici. Sono parole sue, e mi sembra questo quello di cui abbiamo bisogno. Ed anzi, sempre secondo il Natoli, proprio per questo li determinano, e per questo, seppure sotto altra forma, si ripresenta. È questo l'asse di fondo, il sentimento profondo con quale Salvatore guarda gli avvenimenti della congiuntura e di questa che Gabriele De Rosa ha chiamato la nostra transizione infinita, che sarebbe benefissimo. Gli autori di riferimento sono dichiarati, qui ce ne sono due particolarmente che campeggiano: Guicciardini e il Leopardi del 1824, quello che parla del discorso sui costumi degli italiani, che è davvero una pietra miliare, ecco, per la nostra storia politica. Leopardi non è solo il grande autore dei canti, è uno dei più grandi pensatori politici che questo paese ci abbia, e sarà bene dirci. Che qui basta che uno sia poeta e allora lo si mette nel mondo degli idilli e delle poesie e degli innamorati delusi. No, Leopardi è un grande pensatore, è un grande pensatore politico, e non a caso le cose che dice sono il luogo dal quale guardare alle vicende. C'è un autore che qui lui non cita, ma che ha molto approfondito in altre occasioni, ed è quello che io considero, non so se Salvatore è d'accordo, forse il più grande studioso italiano del trasformismo, che è Guido D'Orso. D'Orso, questo avellinese impedito di far politica, dice: allora mi tocca pensarla. È il rovescio di Ciriaco De Mita, se ci pensate. Che ha finito di pensarla per continuare a fare politica. Ecco, tanto per ho visto oggi il suo articolo: torno perché sono più giovane dei giovani, e tutte queste robe qui, che è una, come dire, una reinterpretazione del Gero Vital, che fa bene soprattutto a una certa età, ma che lascia comunque delle perplessità da questo punto di vista. No, Guido D'Orso è avellinese, sta ad Avellino, non può far politica, se ne occupa, la studia, non da provinciale, pur essendo totalmente radicato in provincia. Ed è importante proprio perché, a partire dall'analisi del trasformismo e del trasformismo meridionale, per esempio D'Orso è un grande ammiratore di Sturzo ed era arrabbiatissimo coi democristiani che andavano a braccetto con tutto quanto di meno positivo si muoveva nelle città del Mezzogiorno, cosa che Sturzo non faceva. Guido D'Orso dice: Il vero nervo, il luogo dal quale guardare la questione meridionale è questa assenza di classe dirigente. E io credo anche qui sia una grandissima interpretazione del dualismo di questo paese. Anche il discorso sul dualismo qui viene solo accennato, ma è giustamente posto da Salvatore Natoli, questa Italia sempre duale con tutti i problemi che si trascina dietro. Queste le fonti, per così dire, gli autori e così via. L'altro elemento, questo tardivo capitalismo italiano, e quindi anche con una cultura borghese esile in ritardo a sua volta, questo paese finita la destra storica non è più riuscito a trovare una destra. L'ultimo che l'ha cercata molto malamente è stato Fini, che non ha trovato la destra e ha perso anche il partito. e anzi perfino i tentativi autoritari, e bisogna pure dircene le cose, vengono quasi tutti da sinistra in questo paese piuttosto che da destra, cominciando con Crispi. Mussolini era il leader delle camere, dell'ala rivoluzionaria delle camere del lavoro, per andare per Icone nella sede degli alpini di Sesto San Giovanni, che io qualche volta frequento. Cioè, abbiamo conservato la stanza dove Mussolini si rifugiava quando era seguito dalla polizia. E via via elencando. Quindi ci sono delle cose che chiedono lo sguardo lungo, che dicono come questa carenza di capitalismo e di Stato e anche di una cultura borghese, che vuol dire anche di un'etica borghese. Si può dire tutto quel che si vuole, ma non è mica solo nei Budenbrock che per i tedeschi e per la borghesia tedesca la proprietà costituisce obbligo. A noi no. A noi no. Anche i ricchi sono ricchi straccioni, da, quantomeno dal punto di vista etico. C'è questa mancanza. Così con questa, proprio per la carenza di questa esile borghesia, eccetera. E non tutto, secondo me, riconducibile, che è un certo tipo di storiografia, un filone anche molto corposo, che dice perché non abbiamo avuto la riforma protestante. La mia risposta è un po' troppo italiota e un po' troppo cattolica, forse sì, però ci abbiamo avuto Machiavelli, che su certe cose ci aveva indirizzato prima dei tedeschi. E quindi questo è il background culturale dal quale guardare un'assenza di Stato laico e della cultura conseguente, che poi diventa ancora più pesante per quella che lui chiama giustamente la debole efficienza media del sistema. Qualsiasi organizzazione deve averci un'anima. Non c'è un'organizzazione senza anima. Io l'unica cosa che avevo capito delle ACLI era che per cambiare un'organizzazione, ci capitai in un momento in cui bisognava mettere a posto il bilancio, bisogna prima capire qual è l'anima della tua organizzazione. Se non sei un ragionato miope, un povero meccanico pieno di schizzi, ma con nessun disegno alla fine. E questo, e qui siamo, ci introduce, secondo me, da questo punto di vista, ai giorni nostri, alla transizione infinita politica, Salvatore dicendo: guardate che è finita anche tutta l'ideologia e la fase del piccolo e bello, che è stata la grande filosofia vincente, con una grande capacità anche di creazione letteraria, di affabulazione. È un grande letterato, è Giuseppe De Rita, è anche molto acuto. Qualche volta ho anche l'impressione che dica cose più superficiali di quello che pensa per aderire di più alla realtà e magari per vendere di più il prodotto culturale. Ma tutta questa filosofia è tutt'altro che da sottovalutare, ma è evidente che il piccolo e bello non regge rispetto alla globalizzazione. E avete tutto il rinculare politico di quelle zone, per esempio il nord-est e così via, nel revanchismo delle piccole patrie, cosa che presenta la Lega come una sorta di sindacalismo di destra dei territori. È stata una delle spinte della Lega da questo punto di vista, e che è una delle spinte di tutta questa ideologia delle piccole patrie che cerca di cavalcare le elezioni del 25 maggio per l'Europa. Ma aggiunge ancora Salvatore, gli italiani non solo presentano un deficit di Stato, ma anche un deficit di popolo. Il popolo non è un dato, è anche un'invenzione, è un'invenzione collettiva. Voi pensate, l'invenzione politica da questo punto di vista di Bossi, i Celti, se c'è in antropologia qualcosa dove si hanno le idee confuse sono i Celti, e questi hanno inventato i giochi celtici, Calderoli è riuscito a fare il matrimonio celtico, è ovvio, lì va tutto bene, i cartoni di Hollywood possono bene andare d'accordo col recupero delle corna dei vichinghi. Quindi proprio l'idea di popolo ha dentro elementi culturali, convenzionali, e fa molto bene, secondo me, Salvatore a dire: un popolo è narrato, o se no non esiste come tale. Le sue leggende, il mito dei Nibelunghi, tutte queste cose che sono costitutivi di un essere e dei quali noi manchiamo. Un autore che Salvatore conosce anche perché molto bene, anche perché apprezza un libro che anch'io ho molto apprezzato, che è il libro di David Vidussa, quell'antologia sugli sugli italiani, dove Prezzolini, finalmente un destro in questo paese, un destro intelligente. Finalmente un destro intelligente, uh-huh. Il quale diceva: guardate che gli italiani sono così poco popolo che quando vanno all'estero parlano i dialetti regionali e provinciali. Nella nostra emigrazione questo fatto l'ho trovato. Trovate gruppi in Australia che parlano Veneto stretto, trovate gruppi in Brasile altrettanto, e così via. Sono andati là e hanno portato il dialetto, non la lingua di Dante. E quindi anche questa mi sembra un'osservazione di estrema importanza. Ce n'è una terza di grosso peso, che è quella relativa alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica fa problema all'essere popolo in Italia, col suo universalismo, era la critica di Gramsci, è una critica che in certo modo anche Sturzo fa sua, e si inventa il partito da questo punto di vista per uscire dal dilemma e per uscire laicamente dentro lo Stato, dall'universalismo della Chiesa. È una Chiesa che, dice Salvatore, non solo interviene, non solo pone problemi di interferenza, ma perfino di interdizione. Ce lo siamo già dimenticato, ma abbiamo alle spalle un vent'anno di cardinalato Rullini, che da questo punto di vista è stato un'apoteosi, addirittura vincente sul piano politico. C'è una buona notizia, come dire, il termine che riassumeva questo tipo di interventismo, che era valori non negoziabili, non è mai piaciuto a Benedetto XVI ed è stato addirittura espunto dal lessico, non c'era già prima, quindi non è stato ignorato da Papa Francesco. E questo dice un cambiamento, una nuova possibilità, ma non dobbiamo dimenticarci che veniamo da lì e che questo è stato un retaggio che non ci abbandonerà tanto facilmente. Tutto questo porta Salvatore a fare un'osservazione molto bella, pagina 16. Gli altri paesi non sono certo più o meno onesti di noi, ma a far la differenza è un'etica pubblica che li rende più esigenti e meno concessivi di quanto lo siamo noi. Porto un episodio: ero con la famiglia a Berlino il giorno della festa dell'unità, quella voluta da Helmut Kohl. Angela Merkel, beh, lo dico, penso che sia una cancelliera molto amata, ma è brava a reggere il tinello tedesco, lo vediamo anche rispetto alla crisi ucraina. Leadership geopolitica non ce n'è, possiamo dircelo finalmente. E in quell'occasione, nel giorno dell'unità, Angela Merkel fece un discorso pessimo, mettendo in rilievo le difficoltà, le discrasie dell'inculturazione in Germania, no? La maggiore emigrazione è quella tedesca, poi viene quella italiana, eccetera, eccetera. Fece invece un buon discorso presidente di allora, quello che i tedeschi hanno mandato a casa perché si era fatto pagare la vacanza da un amico imprenditore. noi ci diremmo qui almeno concorrerebbe per l'Ambrogino d'oro. Ecco, cos'è la differenza? Forse che i tedeschi non rubano, non raccontiamoci balle. C'hanno un'etica pubblica e la fanno funzionare, perché il funzionamento è un modo per ricaricarla.
Certo.
Se no diventa una grida, è influente, e a chi la tocca ogni tanto. È qui la differenza, realissima, realissima. Quindi c'è davvero questa, noi manchiamo di un'etica di cittadinanza, non so se sei d'accordo sul termine, ma è esattamente questo, che non vuol dire che gli altri non rubino. Ma io quando cammino per Manhattan mi chiedo sempre, ma chissà quanta mafia, quante ruberie per far su questi grattacieli. Però anche gli Stati Uniti, come tu ricordavi, hanno una loro etica pubblica, che è quella del grande paese, per esempio. È un rispetto delle istituzioni, per cui quello che doveva diventare presidente, Al Gore, probabilmente per un imbroglio di un Bush Junior in California, piuttosto che anche della Corte Costituzionale, resta fuori, fa i film ecologici e la democrazia va avanti. Dove non è che non ci siano ruberie, cioè, però c'è un'etica pubblica che regge, con tutte le ipocrisie del caso, ma fa parte del conto averci delle ipocrisie, non è che siano tutti San Francesco, però c'è un'etica pubblica come comportamento, ed è quello che fa regge la democrazia americana. Perché se andate a leggervi il librone, simpatico da leggere, Diplomacy di Henry Kissinger, la diplomazia, Kissinger in un certo momento sintetizza e dice: la diplomazia americana è un gran casino. Se mi chiedete come si riesca, no, nessuno capisce, però alla fine viene fuori la decisione. Perché? Perché ci sono delle regole di comportamento. E alla fine i conti in qualche modo vengono fatti tornare, che è quello che manca a loro. Noi siamo in uno stato di repubblica più o meno sempre anomica, in transizione, eccetera, eccetera, per la carenza. E qui ecco perché ha ragione Salvatore di andare a tirar fuori le ragioni storiche per mancanza di etica pubblica. Quello che, e Salvatore fa bene a citarlo, lo cita a pagina 18, Leopardi diceva: il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci. Il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci, quelli che credono superiori a tutti per cinismo la nazione francese si ingannano. E poi ha tutta una serie di altre considerazioni, però che qui sono benissimo sintetizzate, per mancanza di questa etica pubblica. E infatti poi Salvatore commenta: come è noto, sono le condotte comuni e non i grandi principi a rendere forti le democrazie. Ecco, credo di aver almeno chiarito il perché sono d'accordo con questo tipo di impostazione. Due altre cose più brevi ed ho finito. Faccio un codicillo anche qui. Guardate che se da questo punto di vista guardiamo anche al grande discorso sulla casta, la casta non è più una un'inchiesta giornalistica di Rizzo e Stella, è una categoria del politico oramai in Italia. Ecco, sta dentro qui, e sta dentro qui un'altra cosa che secondo me è molto più perniciosa della casta, ed è il sottogoverno. È stato Rodotà a porlo con un articolo su Repubblica un anno e mezzo fa, e per quello che riguarda la mia esperienza sul terreno della politica, devo dire che la cosa in assoluto più vischiosa è questa, e non verrà tagliata come un nodo gordiano con l'eliminazione delle province. Questo va bene per lo sport, quelle cose continuano, ma lì veramente c'è dietro questo che è diventato sistema, proprio per questo. Il secondo discorso invece non lo accenno soltanto, è quello sul familismo. C'è tutta una letteratura anche americana,
anni 50 e 60 sul femminismo italiano, anche italo-americana, la Palombara per Banfield, eccetera, il femminismo italiano. Io devo dire una cosa qui, e te la propongo. È una diagnosi che grosso modo condivido, eccetera eccetera, però mi sono sempre chiesto, dal mio primo viaggio negli Stati Uniti, dove mi colpì molto come dire, il difetto, la crisi della famiglia nucleare, che il nostro familismo in una struttura di famiglia mediterranea. Questo c'era, perché negli Stati Uniti tu non sentirai mai un ragazzino che dice: zio, fammi notare, perché lo zio non esiste, non c'è una parentela, che no, non esiste. La famiglia nucleare, i figli appena possono escono di casa, tutte queste cose, eccetera eccetera. C'è l'altro elemento che anche tu dicevi, Paolo, e che anche tu accenni: in questa crisi sono i vecchi che mantengono i giovani. Ecco, e qui bisogna che ci abituiamo anche a fare un'analisi veramente più spregiudicata. La famiglia, credo che faccia bene il Papa Francesco, che non è un progressista a mio giudizio, ma almeno ha il realismo di fare i questionari per capire cosa pensa la gente, come stanno le cose. Le famiglie di Milano sono per il 52% mononucleari. Hai voglia di fare una pastorale della famiglia? Nella mia parrocchia, 20.000 abitanti a Sesto San Giovanni, 9 matrimoni all'anno. Ragazzi, sarà un problema, no? E quelli che fanno il corso fidanzati, su 9, 8 sono conviventi. Ci sarà un problema sul quale riflettere. Come è cambiato tutto il vissuto, eccetera, eccetera. Prendiamola anche nei termini più macro. Dell'educazione si occupano i nonni, quindi le badanti si occupano dei vecchi, i vecchi si occupano dei giovanissimi. E non è soltanto problema, è veramente lavoro di cura che viene svolto. Quindi con tutto, e questo cambia, muta la famiglia, quindi c'è tutto un discorso, secondo me, anche sulla famiglia, così come di fatto è. Come di fatto è, che va fatto, e mi limito qui. Chiudo con, a partire da un'affermazione, e quindi questo è rilanciare la palla per dirti di scrivere un altro saggio. A un certo punto Salvatore scrive: una vera e propria patologia della rappresentanza, pagina 30. E qui torno da dove ero partito. La metto così, nei termini più semplici che mi riesce. È dal 1974, allora fu la trilaterale a porre a Okinawa gli occhi sulla situazione italiana. C'era un giapponese del quale non mi ricordo mai il nome, ma ce n'erano altri due di cui mi ricordo, un francese, Crozier, e c'era Huntington, quello dello scontro di civiltà. Il discorso che fecero per il nostro paese è: c'è un eccesso di democrazia. Il libro è pubblicato in Italia, 1975, e ha la prefazione, 75 credo il libro, e ha la prefazione di Gianni Agnelli. Ora è chiaro che la governabilità è un problema. Salvatore, che è un grande cultore di Luhmann, sa che queste nostre società non ci sono più grandi soggetti, ci sono i cosiddetti sottosistemi, eccetera eccetera. Però se, di questa è la domanda che ti faccio, eccetera. Se guardiamo soltanto al pedale della governabilità, finiamo per perdere per strada il pedale della rappresentanza. E ci giochiamo parte della nostra democrazia, non sono in grado di stabilire confini, cioè, è un cruccio che propongo. La governabilità può essere esercitata in tanti modi. La rappresentanza come la salviamo? Io sono convinto che bisognasse uscire dal guado, eccetera, eccetera. Ma se mi dite se mi piace la legge elettorale come presentata, le rispondo di no, perché ha la stessa logica del porcello. Quello che caratterizza il nostro ceto politico, quello vecchio e quello nuovo, è che sono tutti di fatto d'accordo nel tenersi la nomina dei parlamentari, e questo non mi piace. Poi in politica scegli questo perché è meglio di quell'altro, e non quello che non esiste, però non è una legge che mi scalda il cuore, anzi, che mi preoccupa. Ha ragione, secondo me, Pasquino quando dice un porcellum con le liste accorciate. Però al di là di tutte queste menate qui, il problema è che decide qualcuno, li mette lì e buonanotte. Solo continuano ad essere dei nominati. È inutile che ce la raccontiamo. In questo tutto il nostro ceto politico, quello vecchio e quello nuovo converge. Poi quello nuovo è meglio di quello vecchio. Io ho votato Renzi. Però se mi dite se questa legge mi piace, no, perché? Perché? Ed ecco perché ho posto il problema rappresentanza-democrazia. Lo dico con un aneddoto, un po' di amicizialo, ma è vero. Quando facevo il candidato nel 96 sul collegio Sesto Bresso, prima ero stato sulla proporzionale, alla fine della campagna elettorale organizzarono al cinema Rondinella di Sesto un dibattito tra i tre candidati. Uno era un giovane signore rivista dignitosa, l'altro era un chirurgo che non nascondeva radici e simpatie fasciste, il terzo ero io. Dibattito, cioè, alla fine c'erano quello che guidava le danze, dice: ognuno faccia un appello finale. Non mi ricordo cosa hanno detto gli altri, mi ricordo quello che ho detto io, che ho parlato per ultimo. Sono rivolto al pubblico e disse: vedete, avete visto che grandi differenze ci sono tra noi. Eppure io vi dico una cosa: preferisco uno che va a votare per uno dei miei avversari piuttosto che uno che sta a casa. I miei amici, non vi dico le parolacce, ho vinto alla grande, però io quella roba lì ci credo. Una vittoria non democratica è una vittoria di Pirro per la mia coscienza. Me ne frega niente della destra e della sinistra, è vero che non ci sono più, ma la democrazia ci tengo. E quindi il problema governabilità e rappresentanza è un problema vivo. È un problema vivo. Ed è questo che vorrei dire. Quindi il nostro costume, tutte queste cose, e pone un problema di come si organizza la democrazia. Non più con i vecchi partiti, evidentemente, almeno io penso. Chiamiamolo motociclismo, la nuova soggettività, per tirarla fuori dalle ideologie. Ma qualcosa ci vuole. Lo dico con una frase del Cardinal Martini. Una delle cose che mi preoccupa è che spesso i nuovi politici si presentino soltanto in quanto nuovi. Martini diceva, ecco, che non era che uno contro l'uomo, mi pare, no? La politica sembra essere l'unica professione che a non aver bisogno di una professionalità, di una competenza specifica, punto. Gli esiti sono di conseguenza. Ossia, quello che manca in questo paese non è solo un problema delle regole, è un problema di come si organizza la vita democratica. L'articolo 49, quelle tre righe che dice tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Si tengono le due cose, per concorrere con metodo democratico, soprattutto se pensiamo che Togliatti, che non era proprio uno sprovveduto, diceva che per quella carenza di Stato che tu anche hai sottolineato in questo saggio, l'Italia risultava allora una repubblica fondata sui partiti, e adesso si capisce perché va a fondo. D'altra parte abbiamo avuto un protagonismo dei giudici che si sono infilati, e ci stanno trovando pure gusto, a fare questo tipo di supplenza non richiesta. Quindi il problema che pongo è questo qui. è vera tutta questa diagnosi, come proviamo a pensare il problema di una governabilità necessaria, soprattutto per i macrosistemi, che ricarichi in maniera diversa rispetto al passato la rappresentanza, ossia ci ridia il gusto di un vivere democratico in questo paese, che è anche il modo migliore per creare una narrazione di popolo e provare a darci, questo si fa anche con gli strumenti, con comportamenti, su questo penso che le cose che fin qui abbiamo detto vanno tutte in quella direzione, dei comportamenti democratici che costituiscano un'etica civile. Ho finito.